Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasier. Chi in Consiglio di Stato dopo Christian Vitta per la successione in casa PLR? Per ora si fanno soprattutto i nomi degli attuali consiglieri nazionali Farinelli e Giannini. In Ticino si intensifica la protezione contro il fumo e il consumo di altri prodotti come le sigarette elettroniche. Oltre alla prevenzione si rafforzano controlli e multe per chi non rispetta la legge. Un errore di valutazione o un sistema che rende difficile misurare la pericolosità di una persona? È l'interrogativo sollevato dopo l'attentato di Winterthur. L'autore era stato dimesso il giorno prima dei fatti dalla clinica psichiatrica della città. Le spese militari russe, già al 40% delle uscite statali, stanno superando qualsiasi budget e previsione. Per finanziare esercito e difesa, il Ministero delle Finanze avrebbe imposto tagli in tutti gli altri settori. E intanto ci sono vive reazioni dai paesi occidentali dopo che un drone russo ha centrato un palazzo residenziale in Romania. In apertura torniamo ad occuparci dell'addio alla politica cantonale da parte del consigliere di Stato Christian Vitta, perché dopo il suo annuncio all'interno del Partito Liberale Radicale, ma non solo, al suo interno, a dire il vero, si è immediatamente scatenato il totoliste. Sono insomma iniziati a circolare i primi nomi di chi potrebbe sostituirlo, sono ipotesi che John Robbiani ha iniziato a sondare.
La base del PLR, e non solo la base, si aspetta una lista forte anche per parare il colpo di doversi presentare alle elezioni senza un consigliere di Stato uscente. È una lista forte, il presidente Alessandro Speziali l'ha del resto già promessa.
Sarà necessariamente una lista forte, eterogenea.
Dalla base, fin dall'annuncio di Vitta, sono arrivate proposte anche specifiche. Questa per esempio viene dall'ex gran consigliere Giorgio Galusero.
Credo che il momento sia topico, è necessario mettere in lista il massimo possibile. Io ho suggerito i due consiglieri nazionali.
Candidare dunque sia Alex Farinelli sia Simone Giannini.
Può essere veramente l'occasione di raddoppiare.
Ecco, ma cosa ne dicono i due interessati? Saranno davvero della partita? Sentiamo Alex Farinelli.
Politica cantonale ne ho già fatta in passato, quindi un po' la conosco. Avrò modo di riflettere nelle prossime settimane e poi con il partito si farà un discorso in merito a quello che potrebbero essere possibili candidature.
E sentiamo Simone Giannini.
È un'ipotesi a cui non avevo ancora pensato. La comunicazione del consigliere di Stato ovviamente apre ora la procedura di allestimento di una lista che dovrà essere forte. Io attualmente sono assorbito a Berna, una forte motivazione. Sarà comunque all'interno del partito che faremo una discussione anche magari in questo senso.
Possiamo però già dire chi non si candiderà: la gran consigliera Natalia Ferrara.
Ne ho parlato col presidente Speziali già quando mi sono messa a disposizione per l'ufficio presidenziale. Io non sarò candidata sulla lista del Consiglio di Stato.
E Alessandro Speziali, il presidente, sarà in lista.
Per ora, per tutto il tempo che potrò, metterò soprattutto le energie a costruire la lista. Preferisco dedicare le mie energie al partito e all'attività in Gran Consiglio perché i dossier non mancano.
E in tutto questo discorso è importante ricordare che Christian Vitta ai nostri microfoni non ha escluso la possibilità di accettare una candidatura alle elezioni federali che si terranno nell'autunno dell'anno prossimo e dunque poco dopo le elezioni cantonali.
Il Ticino aggiorna le disposizioni contro il fumo e amplia le misure ai nuovi prodotti con nicotina. Dal 1 luglio entrerà in vigore un nuovo regolamento cantonale con controlli rafforzati e maggiore tutela dei giovani. Dettagli con Umberto Gatti.
Nuove regole in Ticino contro il fumo. La revisione allinea la normativa cantonale al diritto federale più recente e ridefinisce le competenze di vigilanza rafforzando i controlli e le sanzioni. Il nuovo regolamento cantonale includerà, oltre alle sigarette tradizionali e quelle elettroniche, anche prodotti a tabacco riscaldato, prodotti da fumo a base di erbe e i cosiddetti sacchetti di nicotina. Una scelta che tiene conto dell'evoluzione del mercato e della crescente diffusione di questi prodotti, spesso ritenuti meno rischiosi rischiosi ma che presentano comunque effetti nocivi. Come dicevamo, il Cantone interviene anche sul fronte dei controlli, riorganizzando i compiti di prevenzione e vigilanza. La competenza relativa ai test d'acquisto per verificare il rispetto del divieto di vendita ai minorenni verrà trasferita al laboratorio cantonale, che potrà anche sanzionare con multe i venditori che non rispetteranno questo divieto. All'ufficio di sanità invece spetterà il compito di perseguire le violazioni legate a pubblicità, promozione e sponsorizzazione, mentre restano invece invariati i controlli nei luoghi di lavoro e negli esercizi pubblici. La volontà politica è dunque chiara: non si vuole puntare solo sulla prevenzione e sensibilizzazione, che restano pilastri importanti, ma si vuole rafforzare anche la vigilanza con strumenti sanzionatori adeguati, mettendo l'accento sulla protezione dei giovani.
L'attentato terroristico di ieri alla stazione di Winterthur solleva vari interrogativi, uno su tutti. Com'è possibile che l'autore del gesto, un 31enne radicalizzato e con turbe psichiche, sia stato rilasciato il giorno prima da una clinica psichiatrica perché è considerato non pericoloso? Una valutazione che ieri il consigliere di Stato zurighese Mario Fehr ha definito errata. Facile dirlo a posteriori, meno per gli psichiatri ai quali mancano spesso informazioni sui precedenti penali dei pazienti. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
3 uomini feriti a colpi di coltello. L'attentatore non uno sconosciuto per la polizia. Il suo nome era già emerso nel 2015 nelle indagini sulla moschea An-Nur di Winterthur. L'uomo era stato denunciato per propaganda in favore dell'ISIS. Da pochi giorni era ricoverato nella clinica psichiatrica di Winterthur fino a mercoledì sera, quando è stato rilasciato perché non ritenuto una minaccia né per se stesso né per gli altri. La domanda: com'è possibile? Jérôme Endras è professore di psicologia forense all'Università di Costanza. Certo, a posteriori la valutazione si è rivelata errata, ma lo psichiatra che l'ha presa non aveva tutte le informazioni di cui dispone ad esempio uno psichiatra forense, ha spiegato Endras ai colleghi di Radio SRF. Differenza decisiva: gli psichiatri forensi sono chiamati a elaborare perizie in ambito penale, a valutare la personalità e la pericolosità di un imputato. Nel farlo possono contare su tutte le informazioni disponibili, non così nella psichiatria per ricovero a scopo di assistenza. Questi psichiatri non hanno accesso ai precedenti penali, la loro attenzione si concentra su quanto i pazienti costituiscano una minaccia per se stessi, dice l'esperto. Intanto la clinica di Winterthur ha annunciato l'avvio di un'indagine amministrativa esterna per verificare come si sia arrivati alla decisione di dimettere l'uomo. Di certo non è il primo caso del genere. Diversi omicidi in passato hanno sollevato il problema della mancanza di un quadro completo a disposizione degli psichiatri. Tempo di cambiare? Per Jérôme Endras la decisione spetta alla politica. Ci sono buoni motivi per cui non si vuole dare accesso a tutte le informazioni, ma è una scelta che va costantemente rivalutata, dice Endras. Questione di protezione della sfera privata, ma anche di proporzionalità e risorse a disposizione, con migliaia e migliaia di persone ricoverate a scopo di assistenza ogni anno in Svizzera.
Dall'estero ora ci sono vive reazioni da parte dei paesi occidentali dopo che un drone russo ha centrato la scorsa notte un palazzo residenziale a Galați in Romania. Romania che è un paese NATO e che sulla carta, se attaccata, potrebbe chiederne l'intervento, anche se questa ipotesi è remota. Chiara Savi.
È un'ondata di condanna unanime quella che proviene dai paesi membri dell'Alleanza Atlantica, uniti nel deprecare lo schianto di un drone russo sul tetto di un edificio residenziale di Galați, località nella Romania orientale. Bilancio: 2 feriti leggeri e un incendio che ha costretto i residenti ad abbandonare le proprie abitazioni. Galați, città sul Danubio, non è lontana dai confini con la Moldova e l'Ucraina. E secondo quanto affermato dal Ministero rumeno della Difesa, Mosca ha lanciato alcuni droni azioni contro obiettivi ucraini, non lontano dalla frontiera fluviale con la Romania. Uno di loro ha sconfinato. Un'incursione irresponsabile, siamo al fianco di Bucarest, ha affermato l'ambasciatore americano alla NATO. Un fatto grave, Mosca non può violare la sovranità rumena e lo spazio euroeuropeo, è il messaggio che arriva da diverse personalità europee. Solidarietà totale alla Romania, ha commentato il segretario generale della NATO, Mark Rutte, che si è ben guardato, come tutti, dall'andare oltre. Condanna, certo, ma nessuno ha citato l'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico. Un attacco a un paese NATO è un attacco a tutta l'alleanza e si può chiedere l'intervento militare degli altri membri. Significherebbe reagire contro la Russia, uno scenario di guerra globale che nessuno vuole.
E l'invasione russa dell'Ucraina inizia a far sentire i suoi effetti sui conti statali. Il ministro delle finanze russo ha infatti chiesto agli altri ministri di tagliare i costi e destinare fondi alle spese militari anche per i prossimi anni. Ci dice di più Marzio Minoli.
A portare alla luce i problemi finanziari del governo russo è stato il Financial Times. Il quotidiano britannico, infatti, è venuto a conoscenza di una lettera che il ministro delle finanze russo, Anton Siluanov, ha inviato agli altri membri del governo, chiedendo loro di tagliare le spese per sostenere l'industria bellica. Infatti, nel documento si dice che la spesa supererà di 28 miliardi di dollari il budget previsto. Un grosso problema per Putin. E questo nonostante per il 2026 Mosca abbia già stanziato 238 miliardi di dollari per la guerra, una cifra che corrisponde al 40% di tutte le spese statali. La Russia aveva sì preventivato un deficit statale per il 2026 a causa della guerra, ma a fine maggio questo deficit previsto è già stato ampiamente superato, portando l'ammanco di cassa ai livelli più alti dall'inizio delle ostilità nel 2022 e la situazione è destinata a peggiorare nei prossimi due anni. Un aiuto alla Russia arriva sicuramente dall'aumento del prezzo del petrolio dovuto alla guerra in Iran, ma sempre Financial Times ritiene improbabile che gli introiti supplementari possano bastare a coprire la voragine finanziaria. Se a quattro anni dall'inizio del conflitto e relative sanzioni contro la Russia, l'economia del paese si è dimostrata tutto sommato resiliente, ora tra la popolazione crescono le preoccupazioni sui tagli previsti e non si escludono eventuali aumenti di tasse.
E sempre in tema di spese per la difesa, il governo italiano potrebbe ridimensionare il piano lanciato a livello europeo. Il 31 maggio, dopodomani, scade il termine per presentare i progetti, ma l'Italia si sta appunto indirizzando verso una rinuncia ai 10 miliardi di euro per investimenti nel settore della protezione dei propri confini. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
La premessa è che il Security Action for Europe, per brevità SAFE, è uno strumento di prestiti che la Commissione europea ha pensato per rafforzare gli armamenti contro la minaccia russa e bilanciare il disimpegno americano di Donald Trump. L'Italia in questo contesto aveva prenotato quasi 15 miliardi di euro da impiegare appunto nella sicurezza. Poi però sono intervenute alcune novità, se si può chiamare novità la guerra in Iran. La crisi energetica che ne è derivata e che il governo italiano sta affrontando a suon di proroghe al taglio delle accise, ha imposto a Giorgia Meloni un cambiamento di rotta. Servono più soldi per rispondere al caro energia e dunque ha chiesto all'Europa di trasgredire al patto di stabilità e ha chiesto anche, lo ha detto ancora ieri in un'intervista, di considerare paritaria la crisi energetica con la necessità di difesa dei paesi. Per questo, allo scadere fra due giorni del termine per presentare la richiesta di prestito davanti all'Europa, è molto probabile che l'Italia non andrà oltre i 5 miliardi di euro per progetti già avviati. Il resto resterà all'Europa. Il segnale è chiaro e segue gli umori e le priorità dei cittadini e delle cittadine, che sono prima le bollette e poi la difesa.
Sanzioni contro l'Iran aggirate da una società svizzera attraverso una flotta fantasma. Un'inchiesta dei colleghi di SRF ci porta a Ginevra e a Dubai, dove un imprenditore da tempo nel mirino delle autorità statunitensi farebbe affari con persone legate ai vertici del regime iraniano. Coinvolte sarebbero però diverse aziende elvetiche. Alessio Veronelli da Berna ci racconta questa vicenda.
Una scia in mare che parte dall'Iran, passa per Dubai, va in giro per il mondo prima di finire in Svizzera. Diverse società elvetiche sono infatti accusate di essere coinvolte negli affari di una flotta ombra di petroliere e di finanziare, aggirando le sanzioni, i guardiani della rivoluzione iraniani. Il dito è puntato essenzialmente sulla ginevrina Fractal Shipping S.A., ora Progwin Shipping S.A., che nel 2022 ha assunto la gestione di una flotta di circa 30 vecchie petroliere e trasportava greggio russo. Con l'inasprimento delle sanzioni occidentali contro Mosca, però, la società ha aperto una filiale a Dubai, ma dallo scorso anno figura sulla lista delle sanzioni statunitensi. Secondo Washington, infatti, imprenditore e aziende farebbero parte di una rete di scambi che vede coinvolte persone legate ad attuali o ex alti dirigenti di Teheran. È un commercio estremamente lucrativo, ma anche con rischi elevati, sostiene il politologo Sasha Lohman. Ma visti i potenziali profitti, ci sono persone che i rischi se li assumono. Parliamo di guadagni di 150-200 milioni di dollari a carico e con questi margini si rientra in fretta degli investimenti fatti per l'acquisto delle petroliere. Armi russe per petrolio iraniano che finirebbe poi in Cina e India illegalmente via porti russi e trasportato con navi ombra appartenenti alla società ginevrina sotto accusa, società che peraltro nel 2025 indicava un fatturato annuo superiore al miliardo di dollari. Ritengo ci sia un chiaro aggiramento delle sanzioni internazionali, sostiene l'avvocato zurighese Daniel Weber, esperto del settore. Coinvolte sarebbero però anche altre società con sede o filiali in Svizzera, sedi e filiali da Dubai a Londra, gestite da persone dalle più svariate nazionalità. Sollecitata dai colleghi di SRF, la Segreteria di Stato dell'Economia non si è però espressa sui casi né su eventuali violazioni delle sanzioni imposte dalla Confederazione.
Il turismo svizzero torna a crescere anche al di fuori degli hotel. Nel 2025 il settore paralberghiero ha segnato un aumento di quasi il 5% con 18 milioni di pernottamenti. A trainare l'aumento è il ritorno degli ospiti stranieri che hanno scelto soprattutto case di vacanza e campeggi. Sentiamo Anna Valenti.
Sono le case vacanza la formula più gettonata dai turisti che hanno scelto di visitare la Svizzera pernottando in strutture alternative agli hotel. Quasi uno su due, il 40%, ha scelto di risiedere in appartamenti, chalet o abitazioni destinate all'affitto turistico, che restano il pilastro del paralberghiero. 7 milioni e 400 mila pernottamenti generati da questo segmento, una crescita di oltre il 4% rispetto allo scorso anno, trainata soprattutto dal ritorno degli ospiti stranieri, europei per quasi l'80%. Piace sempre di più anche l'opzione degli alloggi collettivi, vale a dire ostelli, capanne, strutture per grandi gruppi come le case montane, che totalizzano 5 milioni e mezzo di pernottamenti. Ma il settore più dinamico, quello che cresce più di tutti, è quello dei campeggi, che raggiungono 5,2 milioni di pernottamenti nel 2025, un'opzione che sembra piacere soprattutto alla clientela estera. La domanda indigena, infatti, è in leggero calo. Nel complesso, il paralberghiero supera i 18,1 milioni di pernottamenti nel 2025, e se la clientela estera è tornata a crescere, gli svizzeri restano lo zoccolo duro del settore, totalizzando 11 milioni di notti. Parlando di durata, i soggiorni più lunghi sono nelle case vacanza, con quasi 6 notti di media. La regione più scelta in questo caso è quella delle Mano. 2,8 notti di media invece sia per chi sceglie gli alloggi collettivi sia per i campeggi. La differenza sta però nella destinazione. I primi preferiscono la Svizzera orientale, i secondi invece le Mano e Altipiano.
Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso c'è lo sport.